Parliamo soprattutto del Vangelo di oggi. Avete sentito che è formato da due parti, una parte in cui Gesù fa delle osservazioni riguardo a delle disgrazie che sono avvenute in quel momento. Si tratta di alcuni che sono stati uccisi da Pilato e di altri sui quali è caduta una torre uccidendoli. E poi c'è una seconda parte in cui c'è una parabola invece che il Signore racconta riguardante un uomo che aveva una vigna, ma c'era anche un fico in mezzo a questa vigna. Questo fico non produce frutti, quindi c'è tutta una discussione tra il vignaiolo e il padrone su che fare su questo fico, per questo fico che non produce frutti. Sembrerebbero due passi uno dietro l'altro, infatti se avete notato il Vangelo che abbiamo ascoltato dice e disse anche una parabola, c'era un uomo che aveva un fico, e invece non è così. Invece non c'è anche una parabola, ma c'è una parabola. Cioè subito dopo che il Signore ha detto se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo, ma disse anche una parabola. C'è un ma che unisce e che fa capire che la seconda parte è il grande ma a quello che è stato detto finora. Ecco, allora io mi muoverei in questa direzione per parlarvi oggi, per fare qualche piccola osservazione su questo brano evangelico. E la prima osservazione riguarda proprio il fatto, il nostro modo di così metterci di fronte agli avvenimenti della nostra vita. In questo caso sono proprio avvenimenti tragici. Alcuni Galilei evidentemente erano molto religiosi perché offrivano dei sacrifici e Pilato unisce il loro sangue a quello dei loro sacrifici. Dobbiamo quindi pensare che per aver disturbato Pilato questi qui, oltre che religiosi, fossero anche probabilmente un po' impegnati in una azione politica di avversione al regime romano, degli invasori romani, e quindi che fossero un po' come quelli che noi oggi chiamiamo gli estremisti religiosi, quelli che in nome della religione compiono delle azioni anche violente, e Pilato però non era certo uno che si lasciasse intimorire da questi, quindi restituisce violenza a violenza, quindi li fa morire in questo modo, così unendo il loro sangue, mescolando il loro sangue in modo così plastico, l'immagine, a quello dei loro sacrifici. A questo punto vanno a raccontare a Gesù questa cosa, evidentemente c'è l'intenzione non solo di manifestare lo stupore, anche a noi succede, no? Quando sentiamo una notizia che ci colpisce andiamo a raccontarla subito, no? Ma forse c'è anche una seconda intenzione in coloro che portano a Gesù questa notizia, quella di sapere il suo pensiero, perché indubbiamente, come anche altre volte succede nel Vangelo, l'interpretazione del fatto poteva dare adito a prese di posizione politiche, evidentemente. Con chi stai? Con questi qua che sono della nostra religione, volevano liberare Israele dal dominio dei Romani, oppure stai con Pilato che li ha fatti morire? Ecco, può darsi che ci fosse anche questa intenzione in chi interroga Gesù. E veramente, infatti, ci stupisce sempre, mi stupisce sempre, l'assoluta apoliticità della risposta di Gesù. Cioè, lui proprio assolutamente non prende nessuna considerazione il fatto in sé. Non prende una posizione, non dice ha fatto male Pilato, però loro sono stati imprudenti, sono stati... Niente, salta completamente il livello della valutazione etica e quindi anche politica del fatto, e si tiene invece a monte su una riflessione generale, cioè quella che riguarda il perché della morte. E dice, ma voi non penserete mica che questi qua sono morti perché fossero peccatori? No, neanche dice che erano innocenti. Ma per Gesù è importante a questo punto svincolare completamente la valutazione del loro comportamento, la valutazione morale del loro comportamento, dall'esito della loro vita. Sono morti tragicamente, ma non è questo perché fossero più peccatori di noi che siamo ancora in vita. Non è avvenuto per questo. Non dice perché è avvenuto, perché sono morti. Si ferma semplicemente lì. Pensate che fossero peccatori più di voi? No, non lo erano più di voi. E quindi in questo momento libera assolutamente il stretto legame di causalità tra il loro comportamento e la loro morte. Non sono morti per punizione divina a motivo del loro essere peccatori. E poi aggiunge, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Questo lo vediamo fra un poco. Però, mentre Gesù dice queste cose, subito come gli viene in mente un altro episodio. Lo tira fuori lui, quest'altro episodio, che è un pochino più libero e diverso, l'episodio della torre di Siloe che cade in testa a questi poveretti che quindi muoiono per questo. È diverso perché non c'è nessuna causa umana. Lì è una torre che è caduta, diremmo noi il terremoto, è crollato quel capannone, poverini quelli che erano sotto il capannone. Ecco. Quindi a quel punto è più difficile fare una valutazione morale, politica del fatto. È una fatalità. Ma anche per questi Gesù dice, ma pensate che fossero, non usa il termine peccatore, ma il termine debitori, che più o meno siamo lì, pensate che fossero debitori più di voi perché siano morti così? Niente affatto, ma se non vi convertirete, morirete tutti allo stesso modo. Ecco, allora in tutti e due i casi Gesù libera il discorso della morte dalle sue cause morali. Lascia aperto allora il fatto, il motivo per cui si muore, e invece prende a monte il discorso e dice: queste cose sono successe per i loro motivi, sui quali adesso io non entro in merito, ma per voi, per noi che siamo spettatori di questi fatti, questo deve diventare un'occasione per la nostra conversione. Ecco, questo è il punto, secondo me, importantissimo. Cioè, i fatti della vita possono essere suscettibili di diverse valutazioni, tantissime interpretazioni, valutazioni, pensieri, giudizi, anche le dimissioni del Papa, anche i risultati delle elezioni politiche, e tutto quello che volete mettere al centro della vostra riflessione. Ma Gesù ci invita, prima ancora di emettere delle valutazioni, dei giudizi sui fatti, soprattutto sulle persone che li hanno compiuti o li hanno subiti, tutto deve essere considerato come un'occasione per la mia personale conversione. Questa è veramente una cosa che, devo dire, mi prende sempre in contropiede, mi stupisce sempre Gesù. Ci aspetteremo da lui una filippica in un'altra direzione, invece tacchete, lui coglie tutto quello che succede come occasione. Allora questo mi è motivo anche per fare un rapidissimo passaggio nella seconda lettura, perché anche lì si raccontano i fatti della storia del popolo di Israele, fatti di peccati, racconta le loro fornicazioni, le loro mormorazioni, le loro idolatrie, insomma di tutto. Dice anche questi sono tutti morti nel deserto. Tuttavia si conclude il testo dicendo: tutte queste cose sono state scritte per noi, a nostro ammonimento. E quindi ancora stacca completamente il giudizio su quella generazione dicendo: quello ci pensa Dio, ma questi fatti sono accaduti, sono stati scritti per noi qui adesso. E questo ancora che mi fa pensare. Quindi l'invito, un'attenzione a tutta la nostra vita molto rivolta a me e anche a noi, ecco, se mi considero in una certa relazione con le persone con le quali vivo, il paese in cui vivo, la chiesa in cui vivo. E certo, è un esame di coscienza non solo individuale, collettivo, ma tutto quello che succede, noi lo consideriamo in questa luce, cioè nella luce della urgenza della conversione. Dico urgenza perché l'ultima parabolina che Gesù racconta, quello del vignaiolo appunto, del padrone della vigna, del fico che non dà frutti, e aggiunge ai due fatti precedenti l'elemento dell'urgenza. Questo lo dico perché ho il ricordo ancora nella mente del commento, di un commento che fece il nostro caro Don Giuseppe a questa parabolina. Io me lo ricordo ancora quel commento. Lui disse, a proposito di quell'ultimo scambio di battute del vignaiolo col padrone, in cui il vignaiolo dice al padrone: padrone, aspettiamo ancora un anno, perché io ci metto un po' di concime, lo lavoro un po', questo fico, chissà se in questo, poi l'anno prossimo vedremo, se non farà frutto lo taglierai. E Don Giuseppe diceva, ecco, è come se ci dicesse a noi oggi, guarda che è l'ultima chance che ti do, questo fatto è ultimativo, c'è questo anno, non ci sono, è un ultimatum, non ci sono altre possibilità di rinvio. Tremendo, com'era Don Giuseppe in certi suoi commenti, veramente faceva drizzare i peli. E quindi c'è l'urgenza della conversione. O la parola di Dio, noi la prendiamo sul serio come qualcosa che ci dice del nostro qui e oggi, e che raccoglie tutti gli avvenimenti che stiamo vivendo, proprio per spingerci, per urgere verso la nostra conversione, o se no, cosa facciamo? Rischiamo di non cogliere i segni dei tempi, come in un altro punto del Vangelo il Signore dice. Quindi la conversione è importantissima, siamo in Quaresima, e ancora una volta mi sono chiesto che cosa vuol dire questa conversione. Però prima di questo devo fare un'osservazione su quella frasetta che un po' ci lascia in sospeso: se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Che non va evidentemente interpretata col fatto: tu non ti converti, allora tracchiti, ti punisco con la morte, con una morte simile, quella dei Galilei uccisi a Pilato, oppure quelli che sono caduti sotto la torre, oppure come quegli altri che sono morti nel deserto. No, se noi interpretassimo così questo morirete tutti allo stesso modo, in qualche modo toglieremmo, cancelleremmo quello che il Signore ha appena detto. Cioè che non c'è relazione tra la morte di queste persone e il loro peccato. Rintrodurremmo di nuovo la morte come castigo del peccato. Invece no, invece non è così. Allora dobbiamo interpretare questo allo stesso modo, in un modo diverso. E devo dire che il foglietto mi ha aiutato, quindi invito a riguardare bene che cosa dice a un certo punto il foglietto, intende dire... Non dobbiamo, ci sono diversi modi di morire, ecco quello che Gesù ci vuole dire. Allora, in che modo noi vogliamo morire? Che morire si debba non c'è dubbio, anche lui è morto, quindi figurarsi se il figlio di Dio ha accettato di morire, figurati se esenta me, no, non è questo il punto. Si tratta però di scegliere il modo di morire. Ieri sera, prima di addormentarmi, mi sono riletto metà di un libricino che avevo preso 2 anni fa al Festival della Letteratura a Mantova, scritto da una dottoressa che penso faccia ancora il medico di base nella periferia di Londra, e il titolo di questo libro è proprio così, Modi di morire, cioè lei racconta la sua storia accanto ai suoi malati e il suo accompagnamento verso tanti che sono morti, come lei ha visto tanti modi di morire. Beh, il suo intento era soprattutto intorno a quella che lei ritiene il massimo problema oggi morale che abbiamo, cioè quello dell'accanimento, cioè non ci rassegniamo mai a lasciar morire in pace la gente. Però adesso non è questo il punto. Ci sono diversi modi di morire, io ne individuerei due alla luce del Vangelo. Quello di Gesù, che è morto nella preghiera e nell'amore, no? Pregando il Signore di perdonare i suoi crocifissori e dando la vita per tutti quelli per i quali lui l'aveva iniziata a dare durante la sua vita. E poi un altro modo, sempre nella passione, il modo di Giuda. Certo, Giuda è morto in modo diverso. Poi il Signore sa, solo lui i cuori, quindi possiamo sperare anche per la salvezza di Giuda, ma indubbiamente, dal punto di vista oggettivo, il Vangelo ci presenta due modi di morire molto diversi, che sono poi i modi di vivere diversi, come viviamo, come uno muore in genere in continuità, muore come è vissuto. E così allora Gesù ci insegna, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino al segno supremo. Ecco, allora si tratta di vivere in un certo modo e quindi anche si muore in quello stesso modo. Ecco, io credo che Gesù oggi ci voglia dire questo: se non vi convertite, morirete tutti allo stesso modo, cioè in un modo insulso. Senza speranza, senza senso, così come spesso può capitare di vivere. Allora noi cerchiamo di vivere, di morire come Gesù ci ha insegnato. Ecco, io leggerei così l'ammonimento di Gesù, ma adesso veniamo al fatto della conversione. Allora ci chiede di convertirci. Cosa vuol dire convertirsi? Qui oggi vuol dire proprio, c'è scritto, cambiare mente, cambiare mentalità, cambiare modo di vivere, di pensare. E come si fa? Io credo che questo tutti noi lo sappiamo e il Signore nella sua parola ce lo dice in tanti modi, i comandamenti, gli esempi dei nostri padri, l'esempio massimo di Gesù. Quindi penso che non ci sia su questo da dire delle grandi novità. Ecco, quello che volevo aggiungere a commento di questa conversione è che la nostra piccola regola ne parla della conversione e dice che la conversione non è che sia una cosa che noi possiamo, a un certo punto io decido e mi converto, ma è una cosa solo che si può sperare. La conversione noi la speriamo e la speriamo dall'azione interiore e dall'insegnamento interiore compiute dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, proprio quello che stiamo facendo adesso. Se noi abbiamo desiderio di convertirci, penso che in tutti noi qui presenti ci sia questo desiderio, perché ci sta a cuore la conversione, il cambiamento, la riforma profonda della nostra vita, allora mettiamoci in questa ottica che Don Giuseppe ci suggerisce. Non pensiamo presuntuosamente di essere capaci della conversione, ma desideriamolo. Aspiriamo, speriamolo. E da cosa lo speriamo? Lo speriamo dall'aiuto del Signore, la sua parola, la sua Eucaristia, con una condizione del nostro animo. Dice, accolti questi doni, la parola e l'Eucaristia, in una vita che sia di silenzio, di preghiera e di lavoro. Ecco, questi sono così consigli pratici che secondo me però possono dare anche un po' di conforto, un po' di speranza. Uno non è proprio a zero di fronte a questo fatto che un po' spaventa la conversione, soprattutto spaventa chi è un pochino più avanti negli anni. Se non ci sono riuscito nei miei primi 80, non so mica se ci riuscirò a convertirmi. Invece siamo dentro un cammino. E noi allora ci è chiesto fare un pochino più di silenzio nel nostro cuore, forse anche con le labbra, pregare, lavorare. Ecco, e questi sono i modi in cui poi la grazia di Dio agisce e piano piano effettivamente qualcosa cambia. Va bene, da ultimo quel ma. Ma dopo aver detto questa cosa così impegnativa, convertitevi da parte del Signore, lui però racconta una parabola, che è questa parabola di questo fico che evidentemente non si era convertito, non aveva fatto il frutto buono atteso. E allora, per uno che non si è convertito, non c'è proprio più speranza, no? Gesù racconta questa parabola dicendo, sì, la speranza è questo vignaiolo che prega il padrone, scusate, un lapsus, il padrone del campo e gli dice, aspetta, aspetta ancora un anno. Ecco, allora, Mi sembra che il Signore voglia corredare tutta la sua grande catechesi sulla conversione di oggi ancora con un grande segno di speranza. C'è questo vignaiolo che chiaramente lui, no, lo sappiamo bene, che è la parte che Gesù fa con Dio Padre, e lui intercede per questo fico che ancora non ha dato il frutto e chiede ancora un anno. E l'anno prossimo speriamo che chieda ancora un anno e così via, fino alla fine dei nostri giorni.